Packers. We watch them play. When they score a touchdown, we shout to Ray.
Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns. Another great play.
Ciao a tutti, nuovo puntata di PFN, la numero 47, può essere?
Porto che parla? No, stiamoci le balle subito.
Ecco. Fatto. Io sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt.
Ciao Stallo, oggi si va un po' più a caso del solito, che vuol dire che sta molto più caotica di sempre.
Sì, infatti ce ne vuole per essere peggio.
Sì, beh, oddio. Cara puntata che sarebbe perfetta per il nostro vicepresidente con delega alla Baldoria, magari ci sarebbe bene.
Speriamo che sarà fiero di noi per questa puntata a casaccio.
Esatto.
Comunque,
esatto.
Finalmente c'è stato questo cazzo di draft.
No, il mock draft. Il draft.
No, esatto. Cioè vuol dire che non leggiamo più 7, 8, 12 mock draft che ci danno giocatori al primo giro che poi finiscono al settimo.
Esatto, ma se effettivi come me che ne aveva letti in tutto 3-4, partivi da una posizione di vantaggio sostanzialmente. Però, cioè, se poi vuoi leggerlo come passatempo, va benissimo. Altrimenti, come vi ha detto te, come vi ha detto altri, il draft, mock draft è un esercizio di stile.
Esatto. Futile peraltro.
Esatto.
Questa draft class è un po' particolare, se vuoi, nel senso, vabbè, le draft class di Ted Thompson sono sempre particolari perché comunque lui riesce a stupire sempre e chiunque. In un certo senso, da una parte ha accontentato quelle che erano secondo tutti le need della vigilia, perché penso che non manchi quasi nessuno dei ruoli.
No, tight end.
Tight end, però lui è adesso a posto per più o meno 12 anni con i free agents perché ha preso Jared Cook.
A voglia. Esatto.
Però a parte quello ha preso un defensive tackle / nose tackle, se vuoi, al primo giro.
Due offensive tackle, un defensive end, un inside linebacker e un wide receiver.
Ecco, siamo a posto. Ha preso un sacco di ciccioni.
Beh, sai che ciccioni non ce ne sono mai abbastanza.
Esatto. Tra l'altro, se continuo a mangiare così, l'anno prossimo draft anche me, se no posso andare da free agent.
Io ci sono già, però non ero impegnato, quindi... Non mi hanno chiamato. No, adesso scherzi a parte, secondo me adesso fare una lista, cioè un riassunto delle scelte che abbiamo fatte, le hai fatte già in maniera, per dire, quasi disumana te, ok, nel blog e su Facebook, dove hai fatto uno scout praticamente quasi professionale, uso il quasi perché cioè, non vuole essere un diminutivo, anzi. Ok, e quindi per chi vuole leggersi le caratteristiche approfondite di tutti quanti i prospetti presi dei Packers, vada a leggersi su Facebook o sul blog e le legge una per una. Dai, so che hai perso praticamente 20 ore, mi pare. Ok,
sì,
per
più o meno.
Esatto.
E io non le posso fatturare queste ore.
Per fortuna. E so che ovviamente. Li hai fatte senza tra l'altro sapere andare a leggere, senza leggere le opinioni dei veri scout NFL, perché quindi ti hai dato più che altro un'idea personale che poi hai confrontato con la tua, a differenza magari di tanti altri che magari copiano le due righe o gli highlights di YouTube che vedono di 30 secondi di un giocatore e poi sparano a sentenza. Ecco, con questo non voglio togliere ad altri, ma giusto darti anche i tuoi meriti. Adesso finita questa mia filippica dove ti faccio gli onori, ti fatturerò io questa cosa qui e poi basta.
Ok, non mi stai vedendo in faccia, ma sono diventato rosso. Comunque la cosa io l'avevo fatto notare su Facebook, sul mio profilo, queste 20 ore, semplicemente per dire che c'è stato un lavoro un po' laborioso e che sì, effettivamente mi rode un po' il culo che la gente pontifichi guardando video di 30
secondi. Ma sai, cioè, vuol dire, alla fine il mock draft, ok, finché rimane un gioco è un bel gioco, ok, ci giochiamo, come c'è il fantasy football, possiamo dire c'è il fantasy draft, ok? C'è gente che è pagata per farli, i vari Tog Meshay o i vari Mel Kiper o i vari chissà, no, meglio che magari fa già anche altre cose, però è già difficilmente ne beccano più di 4 o 5, ok? Quindi sì, i vari scout de Noatri magari si prendano un po' meno seriamente, ma con questo non la togliere a nessuno, vuol dire importante non rompere balle in giro.
La cosa che mi dà più fastidio del processo del draft, perché ovviamente nessuno di noi conosce i giocatori, io stesso ovviamente...
No, volevo arrivare lì, infatti c'è gente che è pagata 365 giorni all'anno per vedere e fare l'analisi dei vari prospetti, ok? Poi ovvio che vengono fuori le cagate, perché per dirti è assurda la trade di Tampa Bay che sale al secondo giro per draftare un kicker, e ancora sinceramente non capisco come possa succedere una cosa del genere, ok? Però ovviamente andare a pescare, andare a criticare uno perché ha preso Kenny Clark piuttosto che andare a prendere Max Zach, non dico Miles Zach perché è un discorso lungo che magari faremo dopo, ok? Ma magari piuttosto che Ashon Robinson o Vernon Butler, oddio, cioè bisognerebbe anche magari aver fatto un decimo del lavoro che hanno fatto questi per prima di andarli a criticare. Poi possiamo dire le nostre quattro hacche, possiamo anche dirle. Sempre
sì, sì, dicevo, la cosa che mi dà più fastidio di tutte è, ok, viene draftato un giocatore, fai i giri intermedi, non l'hai mai sentito nominare, la cosa che fai è vai nel Bignamino, che è l'elenco, insomma, il mock draft, i positional ranking che ci sono,
certo,
sempre,
certo.
E se noi l'abbiamo draftato, metti al quarto giro e lì c'è scritto projected seventh round, dici, ah, però che coglione, era proiettato per il settimo e l'ha preso al quarto.
Bene.
Non è al così,
contrario, prendi Spriggs, che è dato come da tanti un first round, lo prende a metà del secondo, che sei un genio. Anche al contrario vale ovviamente la scelta. Qui c'è... Sì.
Cioè, tendenzialmente avrebbe fatto fare il lavoro a chi lo sa fare, noi magari sì, con della calma possiamo parlarne. E basta,
sì. Io sicuramente no, io non conosco neanche se che di capo sia bianco o nero, quindi cioè... lasciamo perdere. Allora, prima di andare a fare le parole sulle scelte di Packers, due cose in generale, ok? Il draft è iniziato come si pensava, Goff ai Rams, Wentz a Philadelphia, le trade che hanno fatto hanno senso, non lo so. Certo che giudicarla adesso è un po' difficile, vorremmo darne almeno 2 o 3 anni dal mio punto di vista. Ovvio che sono state date via tante scelte, anche alte e pesanti, però ovviamente, cioè, essendo una lega quarterback centrica, ovviamente tutto ruota attorno a quello. Quindi se Goff o Wentz gireranno, ovviamente la trade ha avuto senso, altrimenti no. Si potrebbe fare un discorso più lato più Philadelphia, che si trova in questo momento a avere a roster tre quarterback lautamente pagati, perché a parte Wentz hanno pagato molto bene Bradford e hanno sono andati ad ingaggiare che è Chase Daniel, pagandolo quasi più di uno starter o di un mediocre starter, quindi forse quello non ha tanto senso. Ha un po' sorpreso la pick di San Diego, ma neanche tanto, che dove ha preso Joey Bosa, dove magari tanti si aspettano un tackle, e ha sorpreso Dallas, che ha preso Ezekiel Elliott, il cui il mio oculista stamattina in mezzo non è per niente contento, si aspettava qualcos'altro, però ovviamente è una scelta che potrebbe pagare in futuro, perché se fosse metà forte di quello che dicono, potrebbe pagare dietro quella linea che hanno, potrebbe anche allungare la carriera di Romo. E poi la Jacksonville, che è andata a prendere Ramsey.
Però io posso dire che uno che si presenta al draft con la camicia a metà...
era una cosa indecente, si può dire, posso... cioè, tra quello e la maschera di Tunsil, non lo so, che sono le cose peggiori del draft. Beh, insomma, c'è stato un bel draft il primo giro, infatti io non li conoscevo, però comunque abbiamo visto gente che è scesa, anche di molto. Cosa è successo?
Ah, è successo, sai, il draft è sempre imponderabile, per quello che stiamo svegli nel cuore della notte a guardarlo, è un po' una rottura di minchia, perché passa e passa il tempo, è una cosa...
Figa, per esempio, cioè, hai la prima scelta, non aspettare 10 minuti per scegliere, la sai già... Subito, ho capito che cioè, delle scelte dalle fuori subito, insomma, non faccio aspettare, anche perché per loro sono le 7 di sera, per noi sono le 3 di notte.
Escile.
Ecco, bravo.
No, e poi soprattutto quando NFL Network mette fuori la scritta rossa The pick is in e manda la pubblicità, e allora mi prendi per il culo. Dai sta cazzo di pick e dopo fai la pubblicità se vuoi, porca merda.
Perché poi non puoi neanche andare su Twitter, perché se ti spogli le scelte, quindi tutto
esatto.
Mondo che dice...
Non puoi né andare su Twitter né... andare sui vari gruppi dove c'è Nando che in tempo reale ti dice tutto,
esatto,
i spoiler di brutto anche lui più di
esatto. E quindi
ciao Nando.
Vabbè, ma quindi Stansil è sceso, a te sarebbe piaciuto arrivarsi ai Packers? Bah, oddio, sarebbe stata una scelta controversa,
diciamo. No, e diciamo che poi sentendo è abbastanza un deficiente.
Sì, beh, fatti la canna, non registrarti quando ti fai la canna, Ciccio, dai. Insomma, dai. Sai che comunque sei ricattabile eventualmente, va, lasciamo perdere.
Comunque con Spriggs secondo me abbiamo beccato bene, e quindi ancora, adesso che stiamo parlando di offensive tackle, parliamo della seconda scelta e poi passiamo alla prima. Spriggs mi è piaciuto un sacco, tra l'altro nel fare i miei report ho visto anche alcune circostanze in cui ribaltava Joey Bosa più e più volte, per cui è stato piacevole visto che giocavano entrambi nella Big Ten. Una scelta interessante, e soprattutto è interessante per una cosa che ho letto ieri che non ha niente a che fare con i Packers direttamente, cioè del left tackle dei Bills, Cody Glenn, che ha rifirmato per cifre di questo tipo: 65 milioni di dollari, 36 milioni garantite, 30 milioni nelle prime due stagioni, di media solo 13,6 milioni all'anno. Quindi secondo te, a fine anno, Ted Thompson si siede di fianco a Bakhtiari, che metti ha avuto un grande anno, come gli auguro, e acconsente a queste cifre?
Beh, sai cosa, è uscito qualche giorno fa, se ne è parlato anche nel gruppo, mi pare, che è un gruppo per cui si vorrebbe che David Bakhtiari venisse provato alla squadra. Allora, io non ci farei niente di contrario, a parte che Bakhtiari ovviamente non è un top 3 o top 5 left tackle, ma comunque l'anno scorso mi pare sia stato il decimo left tackle della Lega, quindi è un più che discreto left tackle, ok, e con margini di miglioramento, ok. Secondo me è chiedergli a lui se vuole andare a fare left guard, quando sicuramente potrebbe andare a prendere soldi da left tackle in giro per la NFL. Quindi cioè, mi paiono un po' di discorsi campati là in aria, sinceramente, perché ovviamente lui ha dimostrato di poter fare left tackle in NFL, e quindi magari un hometown discount può anche prendere, ma lo prende per giocare per noi, e lo prende per giocare left tackle. La vedo dura questa cosa qui di cioè, o lo rifermi come left tackle, secondo me se ne va. Dopo magari resta a fare left guard, meglio ancora per noi, perché magari la linea sarebbe ancora più forte di quella che è adesso. Però la vedo un po' non lo capisco questo rumor che è girato. Guarda, io avrei firmato già dato 5 per 50 milioni e mi sarei tolto il dente del dolore subito, ok? Però non so se lui li avrebbe accettati questi soldi.
Ah, sai, c'è anche l'incertezza, e quindi questo era un po' il senso che avevo dato quel rumor di Tony Pauline di Walter Football, insomma, scrive un po' da tante parti. Quello per cui, appunto, l'infortunio della scorsa stagione, che era venuto fuori fosse abbastanza serio in 5 legamenti della caviglia.
Sì, non mi ricordo, forse la destra o sinistra.
Destra o sinistra, quello che è. E che magari io ho pensato, quell'infortunio lì si teme che possa non consentirgli di riprendere al 100% come era prima, e quindi magari con meno mobilità per via di questo infortunio fosse, diciamo, sensato provare a traslarlo all'interno della linea, quindi come guardia. Io ovviamente spero che torni al 100% sia per lui che per noi, però sì, diciamo, l'unico modo in cui posso dar senso a questa cosa qua è quella, perché appunto altrimenti chi cazzo glielo fa fare di dire sì, vabbè, dai, spostatemi a guardia, che tanto...
Sì, non che vengano, che si accontenti di noccioline, per intendere, però ovviamente i soldi della Steco sono altre cose.
In ogni caso Spriggs può essere, specie dopo un anno di apprendistato che probabilmente avrà, un buon ripiego.
Sì, anche, mi pare abbia 21 anni, mi pare abbia 21 anni, mi pare che le misure ce le ha, qualcuno parlava di avesse delle braccia un po' corte, diceva, però insomma anche di Bulaga se lo diceva. Sembra una grande mossa di Ted Thompson, questo, sinceramente, salire davanti ai Bears che avrebbero potuto tranquillamente prenderlo, ok? Infatti la scelta successiva loro hanno fatto una trade down, ok? E anche sinceramente c'era addirittura chi ascoltavo, mi pare Nagler ieri lo diceva, che aveva parlato con il suo amico tifoso dei Seattle, e che si è mezzo arrabbiato quando l'hanno preso, perché qualcuno lo dava addirittura come prima scelta di Seattle Spriggs. Quindi cioè, comunque il giocatore sembra molto molto valido, giovane e con molto upside.
Sì, infatti la stessa cosa. Quindi passiamo alla prima scelta, perché sennò poverino, che si può dire di Kenny Clark, che ha 20 anni, cioè non 20
sì, anni. ne fa 21, partiamo verso la fine della stagione, verso novembre, mi pare, qualcosa del genere.
Guarda, te lo dico subito, che è nato il 4/10/95.
Ecco, no, quello un po' prima.
Merda.
Esatto.
Lui è il classico, cioè, probabilmente fa un po' strano dire ha un grande upside, perché di solito al primo giro prendi un giocatore che è già fatto e finito. In realtà io penso che sia una cosa intelligentissima nel momento in cui ti prendi uno di 20 anni, che comunque non è che sia scarso adesso, perché le sue cose le sa fare e anche discretamente bene, ma che ha comunque un upside inimmaginabile, perché ha 20 anni, cioè deve ancora probabilmente anche crescere ancora fisicamente, cioè non lo so, è una cosa... Per cui io ovviamente prima del draft non mi ero concentrato affatto su Kenny Clark, anche se so che invece McGinn proprio...
McGinn e Kerrible avevano dato ai Packers.
Anche Kerrible, Brian è sempre Brian. Però, cioè, voglio dire, preso un ragazzo di 20 anni che non solo ti copre una need, che è quella di nose tackle, ma può giocare benissimo anche in altre posizioni e in altri packages, perché nose tackle altrimenti per definizione gioca solo nella 3-4 base. e nella 3-4 base noi ci stiamo pochissimo. Per esempio, nella sua carriera a Green Bay, Raji mi pare abbia giocato più o meno il 40% degli snap difensivi, quando sano, cioè senza contare quando non c'era. Per cui è comunque un giocatore part-time. Per dire, per fare un confronto, invece Mike Hyde ha giocato il 67% degli snap in nickel e dime. Per cui prendere solo uno stackle, come poteva essere per esempio Billings, se non vado errato, che poi vabbè è andato giù.
O Reed di Alabama.
Esatto. Avrebbe dato molte opzioni in meno. Poi ha preso comunque un ragazzo, appunto, ripeto, per l'ennesima volta, giovanissimo, che ti dà la possibilità di essere sviluppato come pare a te.
Secondo me era l'uomo che Tampa si voleva. Cioè, adesso lui, c'è chi è che non si capisce questo suo amore per la Pac-12 e per UCLA in particolare. Ti ricordi che anche 3 anni fa Denton Jones arriva da UCLA, scelta che altri avevano previsto, che ha pagato sì e no, cioè non è diventato sicuramente un fenomeno. Aveva benissimo impressionato all'inizio del camp, all'inizio degli OTA, mi ricordo. Denton Jones, dopo un infortunio nel primo gioco della prima partita di pre-season, l'ha praticamente lasciato fuori quasi tutta la stagione. E vediamo se quest'anno riesce a dimostrare qualcosa. Okay, tornando a Clark, secondo me è un giocatore di cui Thompson è innamorato e quindi l'ha preso. E alla 27 c'era Miles Jack, dobbiamo farci due parole per Miles Jack, per tanti il miglior giocatore del draft. È sceso inspiegabilmente perché sono uscite delle voci vere, tra l'altro, perché sembra avesse dei problemi e quindi potrebbe avere una carriera NFL molto molto corta e per tanti, o barra certi, sarebbe stato meglio avere, che ne so, 3 anni di Miles Jack piuttosto che 10 anni di un altro giocatore. Tanto sembrerebbe forte questo giocatore. Poi è andato al quinta scelta secondo round a Jacksonville e vediamo come andrà a finire.
Jacksonville, che tra l'altro ha fatto un draft della Madonna, per quanto mi riguarda, tra l'altro mi piaceva un casino Jalen Ramsey che ha preso il primo giro, sta venendo su bene la difesa di Jacksonville, già l'attacco era abbastanza interessante anche l'anno scorso, per cui buon per loro, e meno bene per noi che ce li abbiamo alla prima.
Alla fine la considerazione che uno può fare per quanto riguarda Miles Jack è: ok, gran giocatore, mi prendo quei 2 o 3 anni buoni che ha, però i first rounders hanno anche un sacco di denaro garantito, che tu ti devi comunque tenere sul groppone anche se eventualmente lui smette di giocare. Quindi magari ti sei preso quell'anno, due, se vuoi anche tre, ma al quarto anno gli devi pagare il garantito lo stesso, e tra l'altro vanno ad aumentare i contratti garantiti, per cui al quarto anno ti ritrovi comunque del garantito
Vero,
sul groppone.
verissimo, anche
Quindi
quella.
le considerazioni le fanno loro, ci sta, non ci sta, non lo so. Alla fine anche i Cowboys al secondo giro hanno tentato la sorte con il buon Geno Smith.
Sai cosa? Tanti dicevano che fossero rischi che potevamo prendere noi, perché comunque la squadra di Packers, comunque adesso, parlando seriamente, è una squadra che è già pronta per il titolo, quindi magari avevano la possibilità di rischiare, tra virgolette, e prendere un prospetto che magari come Geno Smith non potrebbe giocare, non potrà giocare l'anno prossimo, ma ce l'avrà fra 2 anni. Ok, però è un prospetto che se per caso gioca come sembra, hai la steal degli ultimi 10 anni. Ovvio che sono sempre considerazioni che vengono fatte. Ovvio che fare al primo giro una scelta del genere è difficile, farla al secondo, al terzo è magari già più facile. Fossero scesi al nostro secondo giro, magari Tom si avrebbe presi. Ovvio che sono andati comunque abbastanza alti, perché comunque tra la scelta di Kenny Clark e quella di Miles Jack o di Geno Smith ci sono 6-7 nomi in mezzo, se cioè non di più.
No, anche perché poi sai, prendi lui, che sia o Miles Jack o Geno Smith, ok, ci provi, va bene, però poi ti cambia tutta la strategia del draft, perché le need che avevi non le copri con quei
È
giocatori che comunque le hai
vero,
coperte.
certo.
Quindi magari, che ne so, invece che prendere Spriggs, che è un signor giocatore nella posizione in cui avevi bisogno o avrai bisogno, ti tocca provare con un altro su cui non sei così high, ecco.
Certo, ovvio, ovvio. Ci sono voci che alla prima ci fossero richieste di fare trade con i Packers, tra l'altro sembrerebbe abbastanza fondata quella che avesse voluto Dallas chiamare Thompson per una trade, però secondo me una volta che Denver è salita al posto di Seattle tutto è caduto. Secondo me comunque Denver ha dato via parecchio per quella scelta, per andare a prendere Paxton Lynch, e secondo me Seattle, vuol dire, è 4 anni che Snyder fa una trade down e scende dal primo al secondo round, o un round più basso, o una scelta più bassa del primo round, e quindi era abbastanza, insomma, difficile che venisse fuori qualcosa. Per... Detto questo, secondo me Thompson voleva Kenny Clark e se l'ha preso.
Ma sì, ma infatti stare lì a sindacare, no, ma se facevi trade down lo potevi trovare anche più in giù, non lo sai.
Non lo sai.
In ogni caso, metti caso che il primo giro ha più valore anche per il fatto che noi non lo facciamo di solito, però hai l'opzione del quinto anno, cosa che al secondo giro non hai.
Bene.
Quindi magari è una considerazione che puoi fare per essere tranquillo, metti caso che diverrà, come speriamo, il più grande defensive tackle della storia assieme al nostro Reggie White e assieme a Mike Daniels, c'hai il quinto anno pagato, insomma, a prezzi stabiliti, per dire, no? Per dire una cazzata, ma ci fa, sono considerazioni che hai. E tra l'altro, a proposito di opzione del quinto anno e di UCLA, visto che avevamo nominato prima Dayton Jones, l'opzione per il quinto anno del suo contratto non è stata presa. I Packers, da quando c'è il nuovo contratto collettivo, non l'hanno mai presa, l'opzione del quinto anno, per cui diventerà free agent alla fine di quest'anno. Dayton Jones se la giocherà come ha fatto Perry
l'anno scorso.
Poi vedremo, esatto, quindi c'è bisogno di fare dei drammi neanche su questo, come probabilmente qualcuno farà.
Della seconda scelta abbiamo già detto, abbiamo dato via una quarta e una settima per prenderlo, e la nostra seconda, ok? E alla terza scelta i Packers hanno draftato Kyle Fackrell, può essere da Utah State, vero? Tra l'altro, esatto. Forse alla scelta prima hanno dato via quello che magari Packers voleva, che era il suo compagno di squadra, Nick Vigil, mi pare fosse, che operarono in sei linebacker. Questo Fackrell è, almeno da posizione draftata, un outside linebacker. Tu lo conosci molto meglio di me, perché l'hai visto giocare, io non so neanche se sia bianco o nero ad oggi.
È bianco.
Ok. So che si è fatto male 2 anni fa, e quindi non si fosse fatto male 2 anni fa, poteva essere andare molto più in alto, ok? L'anno scorso ha avuto un discreto anno, non eccezionale, e l'unica cosa che mi pare sia da segnalare, sembra che è più vecchio degli altri, perché mi pare già 24 anni, ok? Però sembra una persona abbastanza intelligente, come tra l'altro molte delle altre scelte che hanno preso i Packers.
Sì,
intelligente, okay. Nel senso che al Wonder League Test hanno preso un voto molto elevato.
Sì, esatto, abbiamo una media del Wonder League di 25, qualcosa, mi pare che è più o meno 5 punti superiore alla media NFL. Per cui a noi piacciono intelligenti. Fackrell a me sinceramente è piaciuto tantissimo, infatti mi era stato chiesto, mi pare da Pierre, alla fine del mio report, chi mi fosse piaciuto di più, e io ho detto, senza nulla togliere a tutti gli altri, che mi erano piaciuti molto sia Spriggs che Fackrell, ovviamente uno in attacco e uno in difesa. In particolare Fackrell è veramente un giocatore versatile, ma poi non so se neanche se l'ho già detto, ma in realtà un po' tutta la draft class di quest'anno dei Packers è importata alla versatilità. Perché alla fine hai un nose tackle che può giocare anche defensive end, può giocare nei sub-packages. Vabbè, gli offensive tackle per antonomasia sono quelli che Thompson drafta per poi eventualmente spostare dove gli pare nella linea offensiva. Hai Fackrell che può giocare all'interno, può giocare anche in coverage. Anche questa scelta qua io sinceramente mai sentito nominare prima del draft, e quindi prima di guardare poi le sue azioni, ma Fackrell mi è piaciuto abbastanza. Così come mi è piaciuto Blake Martin. Di lui ho trovato meno partite perché, insomma, vabbè.
Quarta, prima compensatory pick al quarto giro da Stanford, ok.
Un altro stupido, insomma.
Esatto. Mi pare che sia quello che considera il figlio di un contractor. Se non sbaglio, sono quelli che vengono pagati da fare la guerra. Se non sbaglio, ok. Non vorrei dire una puttanata colossale, ok. E mi pare che il babbo avesse comprato prima del draft praticamente merchandise di tutte le 32 squadre NFL. Ok, per avere la foto del figlio che facesse la foto con la squadra, con il materiale della squadra che avesse scelto, anche se la mamma sembra gli avesse pronosticato che sarebbero stati i Packers a sceglierlo.
Dai, mamma ci sa. Papà è un po' un bad wagoner, però glielo concediamo.
Glielo concediamo, dai, papà ci vuole per il figlio, quindi.
No, lui si muove veramente molto bene negli spazi aperti. Nel mio scouting report, scusa se lo cito, però le informazioni che ho sui giocatori le ho prese guardandoli così, e quindi le ho già scritte. È veramente complementare, se vuoi, a Ryan, perché Ryan difende meglio sulle corse, è costruito meglio per le corse, e Martinez invece è il classico giocatore che può stare in campo nei sub-packages senza rendersi ridicolo. Nel senso, si muove bene negli spazi, riesce a coprire bene i tight end e i running back, almeno quelli che ha affrontato, per carità. E per cui anche lui ti dà quell'opzione di stare in campo come uno dei due inside linebacker nella nickel, chissà, magari anche giocare dime, quindi unico linebacker in mezzo al campo con 6 defensive back in campo. Quindi,
non aggiungo altro lui, perché non lo conosco, quindi mi fido di te.
Giocatore interessante che lui è anche lui versatile, quindi continuiamo proprio su questa falsa riga. L'altro compensatory pick è Dean Lowry, l'ho detto bene?
Penso di sì.
137esima assoluta da Northwestern. A me Northwestern sta sulle palle.
Ah, perché è Chicago?
Sì, perché nella Big Ten, perché ovviamente incontra sovente i Badgers.
E dà proprio il fisico alla defensive end a 3-4, cosa che magari i Packers non hanno mai avuto.
Sì, lui fondamentalmente, pur essendo il prototipo del defensive end a 3-4, comunque anche lui ha giocato un po' da tutte le parti. Io ho visto degli snap a nose tackle, degli snap da 3 technique, 5 technique, quindi come disposizione sulla linea difensiva. E a volte ha giocato anche come in pratica quello che da noi sarebbe l'outside linebacker, quindi in piedi di fianco all'ultimo uomo della linea difensiva. Anche lui le ha fatte un po' tutte, insomma, però in teoria dovrebbe giocare proprio come prototipo di defensive end da noi. E poi anche lì non vedo nulla di male a non prendere il giocatore che ti può giocare solo in un ruolo, ma che puoi mettere dove cazzo vuoi fondamentalmente.
Certo.
Trevor Davis, wide receiver, Cal, quindi in teoria potrebbe andare d'accordo con Rogers e trovare subito quella sintonia che hanno per aver frequentato la stessa scuola.
Certo, ha sorpreso un po' perché non ci si aspettava un wide receiver, però sembrerebbe che ha una velocità di base che nessuno degli altri pick da noi ha, a parte il Jesse Harris.
Esatto, tra l'altro velocità di base che nella classe di quest'anno dei ricevitori hanno avuto in pochi, perché alla Combine è stato, e adesso ti cito il dato che sto cercando, ha corso intanto una 40 yards di 4.42, anche se gli scout dei Packers hanno detto che a mano loro hanno fermato il tempo a 4.3.
Insomma, mancavano quelle 5 metri da Ricchi Arrivasse, hanno fermato prima, quindi c'è ovvio.
Esatto. È stato il terzo ricevitore più veloce tra tutti i ricevitori della Combine, poi è stato il quarto come vertical jump, sempre la Combine, è stato il secondo più veloce nel 3-con drill, che è quello sull'agilità e cambi di direzione, eccetera, e il secondo nel 60-yard shuttle.
Ah beh, quindi, sti cazzi.
Off the charts, si suol dire così.
No, sai cosa, sarà un training camp interessante, poi guarda, sì, ma si picchiano uno con l'altro, perché a parte Nelson e Cobb non vedo nessuno di sicuro del posto.
Oddio, io sinceramente, sì, io li voglio tutti quelli che ci sono adesso, cioè nel senso mi dispiace un po' per gli undrafted da cui a questo punto non sto dando una chance.
Beh, sì.
Però io non vorrei vedere tagliato ovviamente Montgomery e non penso che...
No, beh, no, ecco, vai, magari anche Montgomery, tornando che stia bene, ecco.
Sì, anche Adams, alla fine che cazzo te ne frega, è il terzo anno del...
Sì, però cioè, qualcuno deve essere tagliato, insomma, almeno uno deve essere tagliato, quindi boh, sarà un bel training camp per quanto riguarda il wide receiver.
Sì, e poi non toccate il soldato Abby, perché se mi toccate prevedere si mi schivo ai terroristi. Però sì, effettivamente anche lui è un giocatore interessante, che dicevo, Trevor Davis, che tra l'altro ha delle buone mani anche secondo Elliot Wolf, e secondo PFF ha preso il 75% di tutti i targeted passes che ha avuto, cioè prendeva praticamente tutto, cioè è abbastanza alto come efficienza questo qua, per chi non lo sapesse, e ha troppato due palloni tutto l'anno, per cui ci siamo. Sesta scelta.
Ed ultima.
Esatto, e poi ti dico una cosa sulle scelte, poi te lo dico, così ti tocchi un attimo.
Vai, vai.
Kyle Murphy.
Stanford.
Ecco, esatto, altro di Stanford, quindi fanno una reunion mega galattica perché poi incontrano anche Montgomery. E lui, anche lui, un giocatore diverso da Spriggs, che è l'altro offensive tackle, ovviamente lui è andato al sesto giro, per cui meno pronto se vuoi, però molto 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 intelligente, secondo me ci sta lo scherzo, sì, perché grazie al cazzo va a Stanford. Però è un giocatore che fondamentalmente non sbaglia nulla, cioè le volte in cui viene battuto è perché magari ha delle limitazioni atletiche a cui può comunque far fronte, come avevo scritto, con maggiore consapevolezza e riconoscimento delle cose che succedono in campo. Cioè se hai un minimo di esperienza, un po' più di esperienza, ecco, rispetto ad adesso, sai magari riconoscere o conosci il giocatore che ti stai affrontando, sai magari quando tende a fare una mossa piuttosto che un'altra, e sai reagire meglio a queste cose qua. Ecco, non so se si è capito.
Ma più o meno, qualcosa.
Sono stanco.
Ma questa è la draft class del 2016, quindi com'è una draft class solida, ok, dove abbiamo coperto le lacune che c'erano, si è data anche un'attenzione alla depth di certe posizioni, che sostanzialmente, ovviamente come ogni draft class dovremmo aspettare 1-2-3 anni per darne un giudizio complessivo finale, però se, sulla carta sembrava un draft abbastanza lungo, ce ne sono con molti prospetti e mi pare che si possa dare una B piena sicuramente o qualcosa anche di più positivo ai giocatori come giocatori scelti. Poi sai che il Ted hai trust e quindi c'è comunque.
Sì, ma infatti. Tra l'altro volevo dirti una cosa per far toccare le palle. Ecco. Allora, Ted è arrivato al draft, come ben sappiamo, con 9 scelte ed è tornato a casa con 7 giocatori. Ok, ci siamo. Ted di solito non fa queste cose. Lo sai qual è stata l'unica volta in cui ha avuto solo 7 scelte?
Beh, 2010.
Bravo!
Beh, ma tanto sai che ne vinciamo due dei prossimi 4-5, per me, cioè, non è un problema. Beh,
io però, come avrai visto anche nel video dal meeting, ho alzato l'asticella e ho detto vinciamo il Super Bowl quest'anno. Punto. Quindi per chi non avesse visto il video, non fosse stato a Nidic, eccetera, noi quest'anno vinciamo il Super Bowl, quindi non rompete le palle, siamo già a posto così.
Giochiamo già per il 52esimo praticamente.
Esatto, questo draft è finalizzato al 52esimo in realtà.
Boh, dai, se vuoi dire qualche parola sugli undraft, poi secondo me avevo già tediato anche troppo per questa puntata.
Sì, ma infatti noi stiamo parlando per noi stessi. Per
esatto, vediamo se riusciamo ad avere qualcuno di ben più importante di noi nelle prossime puntate, o nella prossima puntata, altrimenti dovete accontentarvi di noi. Se vuoi dire qualcosa sugli undrafted, che io non conosco ovviamente.
Allora, ovviamente non ho fatto in tempo a guardare bene neanche io, però ti posso dire che, per esempio, abbiamo preso un Panther.
Da Green Bay?
Tra l'altro, esatto, nativo di Green Bay, e tra l'altro è interessantissima questa cosa, suo nonno che era il timekeeper, giusto? A Lambeau Field, adesso lo fa suo padre e gli ha chiesto, beh, quindi tu sei il prossimo. Fa, no, beh, lasciamolo fare a mio fratello, a me piace l'opportunità di lavoro che ho avuto adesso per giocare.
No, perché non lo sapevo questa figata.
Sì, sì, quando si dice a Green Bay tutti respirano e vivono di Packers, questo qua ci vive proprio di lavoro. Panther pare che sia tra l'altro un buonissimo prospetto, ovviamente i Panthers non vengono draftati a meno che non faccia qualcosa in questo senso Tampa Bay.
No, era kicker, l'abbiamo preso noi un Panther, esatto. Non ricordo, l'aveva preso Mike Sherman, non ricordo se al secondo o al quarto giro, aveva preso BJ Sanders.
Ecco, e poi che fine ha fatto?
Mi ha fatto cagare il cazzo proprio.
Cosa... E adesso invece cosa fa Mike Sherman nella vita?
Mi pare faccia allenatore di high school in questo momento.
Esatto, sì. Quindi ci può stare, dai. Però sì, è interessante per portare ancora la competition a Mastey, su cui io tra l'altro non ho un giudizio così netto, perché si dice sì, ha fatto cagare l'anno scorso, non è stato il top perché ha fatto dei punt un po' di merda, però allo stesso tempo gli hanno molte volte detto di calciare meno forte per dare modo al coverage unit di coprire e concedere meno return. E infatti, se non sbaglio, l'anno scorso negli special teams siamo stati i quarti o i primi, addirittura non mi ricordo, comunque nella top 5 come minor ritorno concesso su punt. Certo, se fai dei punt di 20 yard,
volevo dirtelo io, però
però se vuoi, dai, la stabilità sta nel mezzo.
Vabbè, se diciamo che sei nato a scuola, il problema principale è il punt, stai messo anche abbastanza bene, per dire.
sì, infatti alla fine. E dopodiché abbiamo preso un quarterback, non so se sia solo uno o due, comunque Callan, di cui si era parlato anche prima del draft, è arrivato.
Bo Callan, tra... quella di Wisconsin, draft day.
Esatto.
No, okay.
Che è sceso di brutto, è arrivato un draft, doveva andare per primo. Però, per esempio, per quanto riguarda... Adesso sto sviando il discorso perché non ti so dire molte cose sugli undraft, visto come sono intelligenti.
Okay.
E restando ai quarterback, secondo te ne teniamo due? Cioè due. Che abbiamo adesso?
Sì, beh, no, devono portare 8 o 9 / offensive line, sicuramente non trovano un posto da qualche parte con un wide receiver in più, sicuramente. No, due. E uno in practice squad, ovviamente.
Quest'anno, a quanto pare, non avremo un... non lo so se arriverà a un certo punto.
La vedo dura. In questo momento la vedo dura.
Sinceramente. Cioè, nel senso, piuttosto farlo ritirare e dici...
Magari che se ne fanno una firma all'ultimo minuto per fargli fare il training camp, lo tagliano a fine training camp. Io lo porterei tra gli allenatori, tra lo staff. Io sinceramente lo metterei nello staff.
Allora, io gli farei vincere il secondo Super Bowl, per cui lo terrei a roster.
Ah, va.
Qui si è fatto giocare, ma almeno si prende il secondo anello a fine anno.
Anche se c'è come allenatore se lo prende.
È vero.
No, comunque vediamo, dai, adesso sono sempre discorsi così. Comunque, sì, a me la draft class non dispiace. E giocatori versatili, ripeto, giocatori intelligenti, giocatori che piacevano a Ted perché si è preso quello che voleva al primo, si è preso quello che voleva al secondo, e gli altri sono cascati così, ma ci sta. Tra l'altro, leggevo poco fa, cioè poco prima di iniziare, da Rob Demoski, diceva che praticamente tutti hanno comunque avuto degli ottimi numeri nei rispettivi ruoli alla Combine. Per cui da quello che abbiamo detto prima di Davis a Lowry, che è stato il primo e il secondo migliore come tempo sulle 40 yards tra i ciccioni di più di 2,90 libbre, varie cose di questo tipo, insomma, per cui perché no? Sono atleti e sono giocatori di football e sono intelligenti.
Vabbè.
Penso che di meglio non si possa dire.
Vabbè, ok.
Ho parlato troppo, abbiamo parlato troppo, basta?
Basta, chiudiamo.
Ah no, posso dire una cosa?
Certo.
Quest'anno tifo un po' anche Browns perché mi hanno preso Josh Obert, Joe DeShaw, quindi probabilmente mi comprerò la maglia.
Sei un bel wagoner, lo sappiamo tutti.
Esatto. E poi c'è chi fa le squadre forti, io tifo i Browns, per cui.
Beh, è vero anche quello. Beh, visto che ho cominciato a fare Golden State perché c'era Curry, quindi.
Infatti adesso non li sto cagando perché non sta giocando
Ah,
Kerr, che è fortunato.
va bene, dai. Ascoltami. Vi ho detto anche troppo, o troppo poco, non lo so, quindi comunque
Troppe cazzate.
andate a leggervi i post che sono su Facebook di i recap di vari giocatori, che sono ben fatti.
Ah, se lo dici tu ci credo, dai.
Bravo.
Ragazzi, grazie di tutto, è stato bello, ci sentiamo quando abbiamo voglia, come al solito, e basta, grazie Matte.
Grazie Sala e go per go.
Sempre.
Must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game. Even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck, the Bears still suck, the Bears still suck. They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. Soldier Field, they make you pay a toll. For cripes sake, they only won one lousy Super Bowl. They make fun of Wisconsin, but we don't get upset. Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge, cause this is all in fun. As far as football rivalries, we're both number one. Still, we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck, cause the Bears still suck. The Bears still suck, the Bears still suck, the Bears still suck, the Bears still suck. They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. All the ladies now. Suck.